Oltre le barriere. Storie ordinarie per chi le vive e straordinarie per chi le ascolta. Una trasmissione ideata e condotta da Andrea Ferrero e Andrea Mameli in onda su Radio X per Cagliari Social Radio.
Ciao a tutti, bentornati a una nuova puntata di Oltre le Barriere, il programma di Radio X che tratta i temi della disabilità, della diversità, dell'inclusione e del linguaggio. Ciao Andrea.
Ciao.
Oggi sentiremo nuovamente Vera Gheno, una cosa un po' strana per Oltre le Barriere, dedicare due puntate ad una stessa ospite, però quando l'abbiamo incontrata al Festival Pazzidea davvero ci ha raccontato tante cose estremamente interessanti.
Sì, più che strana, diciamo straordinaria, come del resto le storie che raccontiamo e che facciamo raccontare a questi microfoni. In effettivamente Vera Gheno aveva bisogno di due puntate per poter esprimere tutto il potenziale della sua, delle sue competenze, della sua esperienza in tema di linguaggio inclusivo e non inclusivo e di tutti i meccanismi e di tutti gli strumenti che si possono adottare per migliorare il linguaggio.
In questa seconda puntata, tra le varie cose di cui abbiamo chiacchierato, abbiamo parlato anche del famoso squa. Che non lo so neanche dire.
Facciamolo dire a lei.
Esatto. E appunto perché la mia sintesi vocale a volte impazzisce quando nelle parole c'è questa finale. E quindi con lei abbiamo parlato un po' sull'opportunità o meno di inserirlo. Quindi ecco, io mi taccio e diamo spazio a Vera Gheno.
Andiamo con l'intervista.
Faccio una domanda sullo squo. Come si dice?
Schwa. Ho anche un gatto che si chiama Schwa, quindi così lo ripeto tutti i giorni.
Cosa ne pensi? Io ti dico una cosa, leggo su Facebook con la sintesi vocale, quindi quando c'è quello un po' impazzisce. Sì. Quindi la mia è un po' una critica, non sul senso che lo appoggio, però tecnicamente, tecnologicamente mi fa casino nel mio software di screen reader.
Sì, è una cosa di cui sono a conoscenza. C'è questo limite tecnico che rende lo Schwa abilista. Da una parte proprio tecnologicamente nei confronti di chi si appoggia a un text reader vocale, perché per ora non è supportato, e questo è vero. L'altra questione è che può essere abilista per chi ha certi tipi di neurodiversità o dislessia, per esempio, ma anche gli anziani, no? Una persona anziana che già fa fatica a distinguere le lettere, ma banalmente presbite come me, cioè vede quella E cappottata in avanti di 180 gradi e magari fa fatica a leggerla. Io sono considerata un po' la madrina dello Schwa, in realtà lo sono molto meno della vulgata, nel senso che forse sono stata fra le prime persone in ambito accademico a cercare di occuparmi della questione senza bias, senza pregiudizi, cioè semplicemente mappandone l'uso. In me però convivono due persone. Allora, da una parte c'è la sociolinguista che quindi studia questi fenomeni, dall'altra c'è l'attivista che spesso ha a che fare con persone di genere non conforme. E quindi in un panorama di soluzioni molto variegato, perché per esempio c'è anche la soluzione più adatta ai software di text reading, che è la U, buonasera a tu, invece che buonasera a tutta.
Un po' sarda, diremmo.
È un po' sarda, sì, ma voglio dire, uno è sardo, uno è campano, no? Cioè, tutto U bambino sono pregato di lavarsi le mani. In questo modo io non ho espresso il genere. Tutte bambin sono pregate di lavarsi le mani. Ora, io preferisco lo Schwa perché la U, in molte lingue reali dell'Italia, cioè quelli che chiamiamo volgarmente dialetti ma non sono dialetti dell'italiano, è una marca di maschile. E quindi io la sento un po' come un super maschile, ok? Bambino rispetto a bambino mi sembra ancora più maschile. Questo mi ha portato istintivamente a scegliere, soprattutto quando parlo, lo Schwa. E quindi buonasera a tutta. È una vocale media, ma per così dire inespressa, e poi ognuno la interpreta come vuole, no? Un po' a proprio piacimento. Però c'è questo grosso limite dell'abilismo. Il mio maestro, Tullio De Mauro, mi ha insegnato che dovrebbe sempre prevalere la chiarezza. Per cui, per esempio, io stessa dico a enti, associazioni, università, non usate lo Schwa in maniera regolare, per esempio nelle vostre comunicazioni, perché tagliate fuori un sacco di gente, ma banalmente anche lo studente straniero che è appena arrivato, che potrebbe avere delle difficoltà a comprendere, no? Cioè, appena imparato maschile e femminile, trova i documenti con scritto tut student e si chiede che è sta roba, no? Per cui io paragonerei lo Schwa al peperoncino. Cioè, va usato in minime dosi e quando assolutamente indispensabile, anche perché nella stragrande maggioranza dei casi io posso creare dei testi ampi, inclusivi dal punto di vista del genere, semplicemente scegliendo con più oculatezza le parole. Ad esempio, invece di dire studenti e studentesse, posso dire la comunità studentesca. Invece di dire buonasera a tutti, o buonasera a tutti e tutte, o buonasera a tutti, tutte e tutte, o tut e basta, posso dire buonasera a chi è presente. Buonasera alle persone presenti, no? Poi ci sono dei casi in cui la ricerca di una soluzione è inevitabile. Io ho scritto un lungo articolo recentemente, che forse uscirà su una rivista scientifica, di un 50.000 battute. Sono riuscita a evitare l'uso del maschile sovraesteso, sempre, tranne in un caso quando dovevo riferirmi a un attore non binary, che in inglese usa il cosiddetto singular they, no? Quindi se voi andate sulla scheda Wikipedia di Mason Alexander Park, che era Desiderio in Sandman, they are an actor, c'è scritto, no? Quindi essi sono un attore, no? Una cosa del genere, loro sono un attore, però loro sono in italiano non ha molto senso. E quindi lì ho messo un attore. Però anche dal punto di vista di chi usa un software di text reading, una cosa è incontrare uno schwa, una cosa è incontrare un testo costellato di schwa, no?
Volevo chiederti, però, queste parole tipo assessora, sindaca, ministra, mia zia ha dato mia zia ha 80 anni, ha insegnato per una vita italiano nella scuola media. Lei dice che quando sono nate le parole sindaco, assessore, ministro non c'erano donne. Quindi oggi che invece nel mondo politico ce ne sono, ma un po' poche, però comunque ecco che c'è il cambiamento. Ecco, tu cosa ne pensi?
Ma penso quello che pensa la maestra ottantenne, ha ragione. Cioè, il motivo per cui abbiamo maestra e non ministra è perché le maestre ci sono da molto più tempo che non le ministre. Però anche in latino classico c'erano dei casi. Ministra, per esempio, si usava non come ministra, ma amministratrice. Cioè, per esempio, la ministra della casa, no? L'amministratrice della casa. Quindi sono o gubernatrix. Cioè, se noi poi guardiamo i testi classici, troviamo un sacco di forme femminili, e non per femminismo, ma perché, come diceva Dante, no? Nomina consequentia rerum, quindi se io ho la cosa da indicare con quel nome, tenderò a usare quel nome con più semplicità. Finché non c'erano le sindache, il problema di usare sindaca al femminile, no? Sindaco al femminile non c'era. Ovviamente io sono a favore dell'uso dei femminili, dei nomina agentis al femminile, cioè dei femminili professionali, perché a visibilità linguistica corrisponde visibilità sociale. Cioè, usare i femminili professionali è creare una specie di palestra mentale per cui il nostro cervello si abitua che in quel ruolo possono alternarsi uomini e donne indifferentemente. Se io continuo a usare il maschile, considerato forma di prestigio, cioè io sento molte avvocate che mi dicono io mi chiamo avvocato perché ho lottato tanto per avere questo titolo, non voglio svilirlo col femminile, qui si capisce che la questione non è linguistica, è di percezione del femminino. Fra l'altro, la tendenza a rimanere dentro a uno schema, una visione patriarcale della società e quindi usare i maschili anche per le donne è tipica della parte più conservatrice della nostra politica, da che si capisce che anche la scelta di Giorgia Meloni di definirsi il presidente del Consiglio è perfettamente in linea con quello che quella compagine politica ha sempre fatto. Quindi mi ha stupito molto che venisse così tanto discusso. Cioè, Elisabetta Alberti Casellati ha fatto la stessa scelta a suo tempo di definirsi il presidente del Senato, quindi non c'è nulla di particolarmente strano conoscendo l'ambito, diciamo così. Io però sarei per chiamarla la presidente del Consiglio, sacrosantamente.
A proposito, le parolacce sono abbastanza maschili o sessiste? Secondo te, l'ho visto in un tuo video appena ti ho intervistato su questo punto.
Ma allora, le parolacce sono anch'esse specchio della società che le ha prodotte. Quindi, per esempio, c'è tutto lo stigma dell'omosessualità, no? Quindi tutto ciò che ha a che fare con, diciamo, oggetti contundenti nell'ano, no? Diciamolo in maniera elegante, però ce ne sono tante, no? Di cose che si riferiscono a questo, e quindi a devirilizzare il maschio come se l'omosessualità fosse qualcosa di brutto. Poi c'è tutto il settore del meretricio, no? Cioè, le donne di solito vengono appellate con vari sinonimi di meretrice, da profumiera in su e in giù, tutto molto classico. Poi vabbè, avere le palle, io non sono così, diciamo, precisetti, ecco, su queste definizioni un po' colorite, perché capisco che sono figlie di un tempo, di un luogo, di una visione della società. Cioè, io magari non lo dico in pubblico, quella donna le palle, ma o cazzuta, però capisco da dove viene quella definizione, e non sono neanche una che dice è una donna ovaiuta, perché perché mi sembra, non lo so, mi sembra una roba che non sta né in cielo né in terra. Le parolacce, di nuovo, siamo nell'ambito delle spezie, quindi bisogna usarle con precisione, con attenzione, come dire, limitandone l'uso, sapendo quando infilarci una parola un po' forte. Faccio sempre questo esempio ai miei studenti: se adesso uscendo qualcuno si chiude il dito nella porta e quel qualcuno esclama per dinci bacco, io mi preoccupo, perché quello è il momento in cui uno deve anche sacrosantamente
liberarsi.
Sì, tirare i giusti improperi, ecco, anche se ovviamente la società poi ci guarderà un po' strano, ma è questo il ruolo della parolaccia.
In italiano ci sono, prima di incontrarti ho studiato un po', e dice che ci sono quasi 1 milione di termini, di parole, da 300.000 a 1 milione. Ecco, perché noi ne usiamo così poche? 2.000 all'incirca.
No, allora, 2.000 sono quelle del vocabolario fondamentale. Il vocabolario di base, come lo definisce De Mauro, arriva a circa 7.000 parole. Allora, con 7.000 parole, 7.000 termini, lemmi, quindi verbi, sostantivi, aggettivi, avverbi, eccetera, ce la caviamo. È lo stock di partenza, no? È quel nucleo che ci serve per andare in posta, pagare una multa, comprare il pane, relazionarsi con le altre persone. Non basta, secondo me, per dare soddisfazione. Più sei ricco di parole, più cogli particolari dell'esperienza esistenziale, no? E questo è un po' il senso, secondo me, della parola.
E poi, più, scusa, più raccontare anche sensazioni, emozioni, sì, sentimenti che altrimenti, sì, non riusciresti a spiegare.
Assolutamente sì, ci sono 3 scopi primigeni della parola di cui non si parla mai a scuola. Cioè, queste sono quelle competenze metacognitive di ambito linguistico che a scuola andrebbero studiate, che invece non si fa. E i 3 ruoli della lingua, della parola, sono l'atto identitario, cioè definire chi sono io. E noi trascorriamo la vita a raccogliere cartellini. Cioè, pensiamo un attimo al fatto che l'atto di nominazione è la prima cosa che ci capita quando nasciamo. Quando nasciamo succedono 2 cose. Ci viene assegnato un sesso biologico, che bel bambino, che bella bambina. E poi ci viene, cioè, l'ostetrico, il dottore, la dottoressa chiede come si chiama. Cioè, noi entriamo a far parte della società umana con un atto di nominazione, ma la cosa interessante è che c'è una simmetria, perché alla fine, quando moriamo, mica basta morire. C'è bisogno che qualcuno dichiari la nostra morte. Cioè, se qualcuno guarda i classici medical drama, che sono un po' la mia passione, tipo Grey's Anatomy, c'è spesso questo tropo del paziente che muore sul tavolo e no, dillo tu, non me la sento, eccetera. Poi arriva qualcuno e dice: ora del decesso, 16:02, no? C'è bisogno che venga dichiarata, perché se qualcuno non dichiara la morte, non parte tutta quella bambola di cose per i morte, cioè, non so, i testamenti, il blocco dei conti, la successione. Siamo degli esseri potentemente linguistici. Il problema è che noi non ci rendiamo conto dell'esistenza di queste strutture linguistiche finché non ci battiamo contro, no? Cioè, solo quando diventano una gabbia ci rendiamo conto dei limiti della lingua. Poi questo atto identitario personale, singolo, diventa collettivo. Cioè, parliamo la stessa lingua, non parliamo la stessa lingua, facciamo parte dello stesso gruppo, ci riconosciamo tramite un gergo, no? Sono sardo, sono toscano, e quindi apparteniamo a tutta una serie di tribù. E poi la terza cosa che facciamo con le parole è quella di nominare il mondo. Lo dice già la Bibbia nella Genesi, no? Cioè, Dio che vedeva che mancava qualcosa all'uomo, all'epoca c'era solo l'uomo, no? E allora dice: Dio creò gli animali, le piante, gli insetti, e li portò davanti all'uomo perché l'uomo gli desse un nome. Quindi c'è questo atto di nominazione dell'uomo. Dopodiché l'uomo ancora non era soddisfatto, e allora Dio sovviene che forse è il caso di creare la compagna, no? Di questo parla anche Michela Murgia nell'ultimo suo bellissimo libro God Save the Queer, però, cioè, è una cosa abbastanza nota quella della Genesi. E quindi, cioè, noi usiamo la parola per un sacco di cose che ci danno felicità. Uno dei motivi di frustrazione più grandi delle persone è quello di non avere le parole per definire come si sentono. C'è una serie TV che piace molto alle generazioni più giovani, che è Sex Education. Io la consiglio sempre in visione anche ai genitori, ai docenti, alle docenti. E c'è una scena in cui c'è Adam, che è Franti. Lui parte come Franti, cioè il male assoluto, è bullo, è il figlio del preside, è grosso, è bianco, e se la prende in particolare con questo ragazzo nero e gay, no? Quindi c'è anche l'elemento dell'intersezionalità. E c'è questo dialogo illuminante a un certo punto, per cui Adam parla col protagonista della serie, che è Otis, e gli dice: sai, io tante volte sento di avere delle cose da dire, ma non ho le parole per dirle, e quindi uso le mani, no? E quindi meno in mancanza di parole. E allora Otis gli dà un consiglio, gli dice: la prossima volta che ti trovi davanti a una persona a cui devi dire qualcosa, girati di schiena, così magari non avendola di fronte ma avendola alle spalle ti senti più sicura di non sbagliare, no? Ti senti più a tuo agio. E poi questo sarà l'inizio della catarsi del personaggio di Adam, poi non voglio svelare troppo, no spoiler, ma è molto interessante sta cosa che la mancanza di parole provochi la violenza. Per cui, per esempio, io non sono una persona tendenzialmente violenta, anche se mi incazzo tantissimo a volte, e non escludo che in parte questo sia dovuto al fatto che parlo 5 lingue e che mi sento molto a mio agio nel mondo, perché so nominare un sacco di cose, so dare nome a quello che provo io. Per me è un elemento importante. E mettiamoli sti scivolini alle barriere, cioè anche in senso lato, e le parole aiutano.
Mettiamo anche i siti internet accessibili, software, in modo tale che si possano usare, perché anche quelle sono barriere.
Sì, beh, dico solo una cosa, c'è un libro bellissimo di Emanuela Griglier, Guido Romeo, che si chiama Per soli uomini, che parla del maschilismo dei dati, della medicina, dell'urbanistica, e dice una cosa molto interessante a cui io non avevo mai fatto caso, cioè la maggior parte delle persone vive nella nostra società come ospite sgradita, perché per esempio tutta l'urbanistica, il design, discende dall'idea dell'uomo perfetto di Le Corbusier, che è 1,80 m per 75 kg circa, i treni, le porte degli uffici pubblici, le predelle dei bus, ed è sconvolgente pensare a quanto ci abituiamo alla scomodità. Cioè io prendo continuamente treni ad alta velocità, sono 1,78 m di Marcantonia, quindi rientro abbastanza nel canone del maschio perfetto di Le Corbusier, pur essendo una donna, ma tutte le volte che salgo su un treno aiuto le signore anziane, le persone con la carrozzina, chi ha tanti bagagli, chi è magari piccolino fisicamente, chi è sovrappeso, perché alla fine il treno, quel treno è scomodo per chiunque. E però noi ci abituiamo a questo. Quindi la nostra società è percorsa veramente da tante barriere sulle quali dobbiamo fare un pensierino.
Se ti volessero seguire su internet, Facebook, Instagram, ovviamente no, no haters.
Ma ci vogliono anche ogni tanto gli odiatori, eh? Io sono, cerco di essere accogliente anche nei confronti di chi dissente finché lo fa con un certo garbo. E niente, io sono un po' ovunque, quindi sono su Facebook, sono su Instagram, sono su LinkedIn, sono su Twitter, sono anche su TikTok, ma per fortuna non faccio contenuti, solo seguo, perché alla mia veneranda età sarebbe disdicevole fare contenuti per TikTok, mica sono Berlusconi.
Grazie ancora.
Grazie per aver partecipato oltre la barriera. Grazie.
Questa puntata si chiude qui. Oltre le barriere è una trasmissione ideata e condotta da Andrea Ferrero e Andrea Mameli per Radio X Cagliari Social Radio. Per suggerimenti e proposte scriveteci a oltrelebarriere@radiox.it. I podcast li trovate nel sito www.radiox.it.